A proposito di titolo, io prima ho pensato di che cosa avrei voluto parlare e poi dopo ho scelto il titolo, non viceversa. E ho pensato di parlare di Sukkot, della Sukkah, perché è l'ultima festa che abbiamo festeggiato. Poi sull'argomento, tra le varie cose di Sukkot che ho studiato, ho scelto la Sukkah e poi dopo ho dato il titolo che in effetti, come vedrete, si presta bene a quelle di cui discuteremo. Allora, la Sukkah, c'è un comandamento nella Torah, adesso qui il trovo, aspetta, ma che non trovo più. Come faccio a salire su? Ah, devo solo rimpiccolire, non c'è modo di scorrere? Ah, eccola qua, ok. Esatto. Allora, lascio in alto, che vedete anche nelle fotocopie, e c'è il versetto della Torah che è preso da Vaikra, Levitico 23, 42 e 43. Ma su coppe te c'è usci la chiamico, le sacche di salie ci vuole su coppe. Siederete per 7 giorni nelle su coppe. Ogni cittadina in Israele si dà nel Sukkot, le maglie deudono da te, ma finché sappiano le vostre generazioni, chi va su Sukkot sappia bene sé, che nelle Sukkot ho fatto stare i figli di Israele, lo zio dà, ma il Israele non riesce a mantenere, nel far uscire dalle città. Questo è il verso della Torah. Quello che verremo dopo è un passo del Talmud, prima la Mishnah e poi la Gemara. Questo è un ciclo sul Talmud, e l'idea è appunto di presentare alcune pagine di Talmud. Il Talmud è fatto di 2711 fogli, fronte e retro, quindi più di 5000 pagine. Noi faremo una pagina e mezzo. Questo è quello che faremo oggi. Allora, la Torah ci dà la mitzvah della Sukkah, ma non ci dice come deve essere fatta la Sukkah, come deve essere costruita. Questo ce lo dice la Mishnah. Allora, la Mishnah, all'inizio qua, che introduce con questa parola incorniciata, come era uso nei testi non soltanto ebraici all'inizio della stampa, Sukkah, la Sukkah, Sheikvoa le male mesimama, che è più alta di 20 amma, amma è mezzo metro, un braccio, quindi circa 10 metri, che è più alta di 10 metri, Pesula è invalida, non va bene. Verabiuda Machir, Rabiuda dice che è cascè lo stesso, Veshenagwa Srate Fasim, che non è alta 10 tefafim, 10 tefafim, un tefaf è un palmo, 10 tefafim quindi è circa un metro, che non è alta almeno un metro, anche non va bene. Invece la scrociate però, che non ha tre pareti, non va bene, invece famatam e rubam zilatà, e che il suo sole è maggiore della sua ombra, cioè che la parte in luce è maggiore della parte in ombra, ugualmente per su là non va bene. Allora, queste cose le dice la Mishnah. Nella Torah non ci sono scritte. La Mishnah dà delle misure molto precise e delle misure di altezza e larghezza, no larghezza no, altezza minima, altezza massima e il numero delle pareti. La Gemara, che è il commento alla Mishnah, il tutto, Mishnah più Gemara, fa il Talmud. La Mishnah siamo nel circa secondo secolo, nel 200, redatta da Rabbi Yehuda Hanasi, che raccoglie tradizioni precedenti, e la Gemara va avanti per altri 2-3 secoli, fino al V-VI secolo, e spiega la Mishnah. Ah, dunque, a proposito, siccome ci avete fronte retro, comunque, dove c'è il decoro, è quello. La Gemara, quello che fa adesso, è chiedersi da dove la Mishnah sa quelle cose che abbiamo detto. Le fonti possono essere molteplici. Possono essere testuali, dal testo della Torah o del resto della Bibbia, possono essere tradizionali, tradizioni che sono arrivate oralmente fino all'epoca del Talmud, oppure possono essere logiche. Per esempio, sull'altezza massima, che non può essere alta più di 10 metri, ci sono alcune fonti scritturali, ma c'è anche una spiegazione logica, che se la succa è troppo alta, uno non si accorge di stare, cioè l'occhio non coglie che sta sotto la succa, che sta sotto un pavimento, sotto un soffitto alto. Quindi questa è una spiegazione logica. Vediamo adesso io ho saltato in queste fotocopie tutte le pagine intermedie, e qui andiamo adesso all'inizio della Gemara, che dove c'è quella lettera aperta qua, in cui si fa parla dell'altezza minima. Sì, l'altezza massima oggi non l'affrontiamo, in realtà ne ho già parlato qui a Pigliani, a Succot, mi sembra l'anno scorso, e adesso parliamo dell'altezza minima. Allora, qui dice, la Mishnah ha detto, vedete che, tra virgolette, Mishnah Gubat che non è alta 10 palmi, ossia un metro, non va bene. La Gemara chiede da dove si sa? Minalan, da dove? Itmar Rav Verabi Hanina, Verabi Yochanna, Verab Chaviva Matnun, cita alcuni rabbini che hanno dato l'insegnamento, Bekula Seder Moed, Kolkia Izuga, Salut Verabi Yochanna, Numali Rabbi Yonatan, sappiamo un po' se no non riusciamo, e adesso vediamo, alla quarta riga dalla lettera aperta, Aron Pisha, Vesapore Terpeta. Questa è la fonte che la Gemara porta. Aron, che è Aron Kodesh, Arca Santa, ma non quella del nostro Betacanese, qui si parla dell'Arca Santa, del Mishkan, del Tabernacolo. Se qualcuno di voi ha visto tempo fa, o magari l'ha visto in DVD, i predatori dell'Arca Perduta, si ricorderà più o meno la forma dell'Arca Santa, che non è qualcosa come noi oggi siamo abituati a vedere, un mobile rettangolare che si sviluppa in altezza, mentre invece era tipo una cassa panca. Allora, questa cassa panca, forse un termine poco dignitoso per l'Arca Santa, ma comunque era alta, diciamo, 9 tefachim, 9 palmi, e cappore tefach, cappore è il coperchio dell'Arca Santa. Dentro l'Arca Santa c'erano le tavole della legge, il Sefer Torah, l'ampora con la brocca con la manna, i pezzi delle tavole della legge che erano stati rotti, quindi se la Ron è 9 tefachim e il cappore del coperchio è un tefach, 9 più 1 fa 10, Alec Anna sarà, ecco siamo arrivati a 10 tefachim, e questa sarebbe la base scritturale dell'altezza minima della succa. Ma perché? Ma cosa c'è l'arca tanto con la succa? Intanto che l'arca è 9 tefachim, si ricava dalla Torah, perché nella Torah questo è scritto esplicitamente. Nelle parashot, per Umat e Zafeva, Yachel, per Pudè, che stanno nella seconda parte del libro di Shemot, è indicato nei minimi dettagli la costruzione del Mishkan, del tabernacolo e di tutti gli arredi, compresa l'Arca Santa, e c'è scritto che è alta un amma e mezzo, un braccio e mezzo. Siccome noi abbiamo il fattore di conversione tra braccio, amma e tefar palmo, si arriva che un amma e mezzo, una ma sono 6 tefachim e mezzo 3, 6 più 3, 9, quindi abbiamo 9 tefachim. Adesso la Gemara dimostra la connessione con la Sukkah, almeno ci prova, e dice così, vedo la fila da Shan che ripartir Khame alla Kapore. La Torah ci dice che la voce della Shekinah, di Hashem, di Dio, si sentiva da sopra il coperchio dell'Arca Santa. Vedo la fila da, mi manifesterò a te, mi rivelerò a te, Shabla, da sopra, il coperchio dell'Arca Santa, e ti partì, e parlerò con te, te chi è? Cerco di fare un paio di domande per capire se mi seguite, per svegliarvi, non tanto l'aperitivo. Come ha detto?
Mosè,
parla con Mosè. Perché il Kadosh Baruch non parla direttamente con ciascuno di noi, né ciascuno di loro, parla con Mosè. Mosè poi dopo spiega a Aaron, ai figli di Aaron, agli anziani, ogni volta li spiega, per questo poi alla fine anche i biscocciuti del popolo di Israele imparano le cose, perché sempre un sacco di volte. Mosè le ripeteva a Aaron, e poi dopo chiamava i figli e le ripeteva un'altra volta, e così via, fino a che tutti lo sanno. Quindi meno a dire, lasciate di Bartica, parlerò con te, ne ha la Kapor, da sopra il Kapor si riferisce a Mosè. Quindi la Shekinah, la voce di Dio, si sente da sopra il coperchio dell'Arca Santa. E beh, questo che ci dice. Andiamo avanti. E Tania, un termine famoso, vuole dire semplicemente è stato insegnato. Poi mi è stato il titolo di vari libri, un libro di Alassà scritto qui a Roma, e un libro fondante del movimento Sabbat e Lubavitch, ma Tania vuol dire semplicemente stato insegnato. È stato insegnato, la Dio dice, mio lando gli attacce finale matta, non mai scesa la Shekinah, la presenza di alle marche in basso, però a Moshe e Eliau la parò. Né Moshe e Eliau, Elia, profeta Elia, sono saliti in alto Shenemar, perché c'è scritto nei salmi, a Shamai, Shamai Lashem, i cieli sono i cieli del Signore, e a Ares la tanti ne adam, e la terra l'ha data agli uomini. Questa è la prova, secondo la Gemara, che la Sukkah è alta 10 tefachim. Tu segui a me,
non prendere cose che non ti riguardano, ne parleremo dopo. Ok?
Allora, cosa c'entra questo discorso? Vediamo solo se mi ci faccio arrivare. Prima di andare. Cioè, la Gemara è già tutto chiaro. Siamo noi che dobbiamo arrivare. Allora, ripeto. La voce di Dio si sente da sopra il capore, per la catanta. Questo è scritto dalla parte, nel verso di Shavuot. Cioè, abbiamo un altro verso dei Salmi che dice i cieli sono i cieli del Signore e la terra è la data di uomini. Ok? Da qui si deduce, la Gemara deduce che l'altezza minima della succa, in cui noi abbiamo già per 7 giorni, è 10 tefachim, ossia quanto l'altezza della donna, incluso il capore. Qual è la connessione? Vabbè, se qualcuno c'è qualche idea, se no vado avanti io. Ok, sì, bravo. Siamo strettamente legale.
No, allora, se è detto che dove si riunisce un minyan cala la Shekinah, allora devo arguire da questi due versi che la Shekinah non scende al di sotto della cintura dei minyanisti.
Qualcosa del genere. Allora, qui il verso dei Salmi ci dice il cielo di Dio, la terra degli uomini, ok? Quindi a un certo punto ci deve essere un confine fra il dominio umano e il dominio divino, giusto? Ok. Come facciamo a sapere quant'è questo confine? Vabbè, ce lo dice questa storia della voce di Dio che si sente da sopra l'arca santa. Se da sopra l'arca santa si sente la voce di Dio, vuol dire che Dio sta nel suo spazio in quel momento, sta parlando dal proprio spazio, giusto? Ok? Perché c'è scritto che da sopra l'arca si sentiva la voce di Dio. E Dio sta in cielo. Quindi vuol dire che da 10 tefachim, 10, un metro in su, è già cielo, è il dominio di Dio. Ma che vuol dire questo? Vuol dire che 10 tefachim è la misura minima che noi possiamo, che la Gemara utilizza come criterio per definire un dominio dall'alto, per me è un resciuca, uno spazio dall'alto. Sopra 10 tefachim si entra in un altro spazio. E quindi la succa, che è fatta, cioè per la Mishnah, deve avere 3 pareti, deve avere un'altezza specifica, deve essere un dominio separato. Noi quando usciamo da casa nostra, andiamo nella succa, entriamo in un altro ambito. Questo ambito quanto deve essere alto? Per definirsi un dominio diverso, deve avere una certa altezza. E quant'è questa altezza? Dice qui la chiamata che 10 tefachim, perché è l'unico caso, o almeno questo è il caso che riporta qua, in cui vediamo che 10 tefachim è il confine tra un dominio e l'altro. Bello fino qua? Ok. Però qualcosa non va, e adesso
è Dio sta sopra l'arca, sta sopra 1 metro.
L'arca è alta 1 metro. L'arca è alta 1 metro. Quindi e Dio parla da sopra l'arca. Quindi vuol dire che da sopra l'arca, sì. Quindi vuol dire che 10 tefachim, l'altezza di 1 metro, delimita uno spazio, in questo caso spazio terreno, da spazio celeste. Nel caso della succa, l'altezza di 1 metro è quello che delimita lo spazio della casa dallo spazio della succa.
Ma sì, posso?
Vai.
C'è una cosa che mi turba, perché se 1 metro è il punto dove si vengono divisi questi spazi, anche allora il romano medio fosse più alto di 1 metro.
No, quindi, perché adesso a parte quindi, la cintura quello che è
sconfina sconfina nello spazio divino.
Ma infatti adesso andiamo.
No, ma c'è un'altra cosa. Comunque, il 10 del farino, la stazione.
Sì, è quello di cui stiamo parlando. Tu sei arrivato quasi tardi di me, però.
No, c'è un'altra cosa però. L'arca non stava per terra.
No, stava per terra.
Stava per terra.
Adesso tu perché hai visto il film.
No, per il film, no.
Ok. In ogni caso, sì.
Allora,
c'è una cosa che non mi piace. Se non mi sbaglio, è scritto lo stesso che sopra l'arca c'era un serafino.
Ora è il cherubino, ora arriviamo anche ai cherubini.
A prescindere da quelle che sarebbero situazioni ibride, perché la faccenda del cherubino mi fa tornare in mente in maniera spudorata,
l'arca di Tutankhamen. Ora arriviamo ai cherubini.
Quindi noi andiamo già con quelle figure, se vogliamo trattarle in quella maniera, oltre il famoso metro.
Certo, certo, quelle stanno dopo. Ok?
E quindi la voce, cioè a me non viene di dire che c'era la Shekinah, perché se era la voce del Signore la Shekinah è omnipresente, almeno secondo la mia concezione personalissima, non è che abbia un punto d'origine, non è un'altra parte che viene da lì, come vedo quello, no, non mi torna. Quindi, che ci sia scritto,
guarda,
chi l'ha scritto.
Non è onnipresente. Abbiamo appena detto che la Shekinah non è onnipresente. Fino adesso è quello che abbiamo detto. Che cosa abbiamo detto? Che c'è il cielo, Ashamayim, Shamayim, Lashem, va e sta la terra in Adam. C'è il dominio divino che è il cielo e c'è la terra che è il dominio dell'uomo. Ok? Andiamo avanti però, perché ancora non siamo a metà di tutta la storia. Perché adesso la Shekinah mette in discussione questo che ho appena detto, che il Dio non è sceso in basso, questo abbiamo detto, l'ultima frase che ha detto la Biosè, mai la Shekinah è scesa in basso e mai Mosè e gli altri sono saliti in alto, perché il cielo è il cielo di Dio e la terra la data di Dio. Adesso arriverà la chiesta, siamo qua per ficciare il protocollo, ve voglio arrivare la Shekinah in massa, ma è veramente così che la Shekinah, la presenza divina non è mai scesa in basso? Ma come? Abbiamo appena letto, poco prima, e ha scritto, ma ieri da cielo da Sinai. Dio scese sul monte Sinai, per dare i 10 comandamenti. Se scese sul monte Sinai, se ha toccato la cima del monte, vuol dire che è sceso oltre i pistolini dei 10 comandamenti. La risposta è no. Tu pensi che ha toccato il terreno, ma non è così. Le mani le ha tratte così. La Shekinah è scesa sul monte Sinai, ma si è fermata a 10 tefachim di altezza rispetto alla cima del monte. Questa è la risposta che dà qua. Beattiva, ma c'è un altro versetto che dice, le alture dell'alba di Omogola alla Tetini. E qui non si capisce se adesso parla di Hashem, parla del Mashiach. Diciamo che parla di Dio in una maniera figurata, ma per quanto figurata sia, il testo dice, saranno le sue gambe, per così dire, piacere, ma io ma in quel giorno alla Rasetim, sul monte degli Ulivi. Qui ancora più, perché prima ha scritto il versetto di Esodo, e scese Dio sul monte, scese, vabbè, qui dice che le sue gambe, per così dire, di Yahol, stanno sopra il monte dei Setim, quindi sembra che la tocca veramente. No, anche qua risponde la Gemara, le mani mi ha tratto fa scrivo che Dio scende con le gambe sul monte Setim, ma si ferma a 10 di fatti in altezza. Come fa a fermarsi di in altezza? Ci avrà avuto tanto. Andiamo avanti. Adesso la Gemara fa l'obiezione al contrario. Dice qua, ve lo annuncio Mosè e gli Amaro, veramente non sono mai saliti Mosè e il profeta Elia in alto. Noi siamo pieni di tarcino in cui Mosè sta di là, giusto? Per ricevere 10 comandamenti, il tavolo della legge, tutte le discussioni con gli angeli, che adesso vedremo. E c'è scritto, a parte di tarcino, c'è scritto nella Torah, reattiv, un Mosè alla è la Elohim. Questo lo so veramente se è un salmo.
Andiamo subito. Qui registrano tutto, poi dicono Gianfranco e Semi, la cosa per la tercera. 4A. Reattiv Moshe Alah El Elohim è il verso, sì, Eshemot 19:3.
Moshe sale verso Dio per parlare nei colloqui che ha fino del dono delle tavole del decalogo, e allora risponde anche qua, no, ne va la mia sarà. Moshe arriva verso Dio, sale nel mondo superiore, nel dominio divino, ma si ferma a 10 tefachim di distanza, 10 palmi di distanza. non arriva proprio in alto.
Come quello che si è buttato da da 30 a 3.000, ok?
Grazie! Magari abbiamo passato la mai, c'è scritto un versetto nella Bibbia, nel libro dei re, che Eliau salì con la bufera verso il cielo. Questa parlata è la fonte del fatto che, secondo la versione, il profeta Elia non è mai morto.
E proprio perché non è mai morto, si può permettere di fare che cosa? Il profeta Elia.
Venirà
le minotte appesa. Brava, visto che ha studiato. Perché si mette la inchiesta di Eliavo, la sedia per Eliavo? Perché Eliavo, non essendo mai morto, veramente, sta lì in cielo, ma ancora chiodo, allora viene alle milotte perché lui aveva rimproverato gli ebrei, faceva le milotte, eccetera, per cui per punizione viene chiamato. E poi appesa perché Eliavo è colui che preannuncia la venuta del Mascia, la Mascia appena appesa, e quindi noi apriamo la porta alla Mascia, ok? E questo, tra l'altro, il fatto che non è mai morto è anche la fonte di un altro concetto abbastanza diffuso nella tradizione ebraica, mistica e pacifica, che è quella dei tentanove giusti. Tentanove giusti che incontra il profeta Elia, lo possono incontrare perché Elia non è mai morto, ogni tanto lui si traveste, scende giù e gira e incontra le persone.
Ok?
Va bene.
Questa era una parentesi. Allora, c'è scritto che Elia sale giù in alto nella bufera, allora anche qui le lavate a tra. No, lui arriva in cielo ma si ferma al di sotto di 10 tefachim. Adesso qui la Gemara porta un'altra foto però, dal libro di Giobbe. Viachti mi aches penechi se parcesa la parano. Questo è riferito, al libro di Giobbe è riferito presumibilmente a Mosè, è scritto mi aches che afferrava penechi se la superficie del trono divino, e poi c'è una parola sta, Pascella Ravananò, la sua nube, la nube divina, lo coprì. E spiega la scia, adesso non abbiamo tempo di vederlo, che lo vedete alla vostra sinistra, Pascella che è come un notaricone, un acronimo, in cui la pena restano per Pelesse, stese, Shins che per Shaddai, l'onnipotente stese, Ziv, la sua gloria. Questo vuol dire che Mosè salì in cielo, afferrò il trono celeste e fu ricoperto dalla gloria divina. Questo più o meno sarebbe il senso del verso di Giobbe. E quindi se Mosè afferra il trono celeste sta in cielo, vuol dire che Mosè ci è arrivato in cielo, non è che si è fermato a metà strada. Allora risponde no, ma lui è arrivato ma stando al di sotto di Assarate Fakim di 10 palmi. Ma insiste la Gemara, ma comunque mi attesta che se afferra il trono celeste.
Scusa, ma dov'è che obiettano dopo? Arriva la nube, ma dov'è che dicono no rispetto ai 10 di Fakim? Non c'è scritto tutto.
Sì. Mi affina sempre che se facesse la parola no? Mi amaro, è quello che l'ho detto a voce, mi amaro, la vita alcuna, ha detto la vita alcuna, la mente ci insegna, c'è Peresh, Shaddai, Isis, Filato, che stese l'onnipotente, Isis, dalla sua gloria, della sua cecina, mi amano, della sua nube, all'atto di lui, risponde la matta mia sarà, al di sotto di Adana. Ma comunque c'è scritto che afferra il trono celeste, e quindi se non c'è tocca al trono celeste vuol dire che c'è arrivato fino su. E allora risponde, e la cadde, sentite anche la sua metodo ebraico, questa era la maestra. Allora, come fa Mosè a afferrare il trono celeste e non arrivare veramente fino in cima a fermarsi a 10 tefachim di distanza? Come fa? Certo, è molto semplice, se questo è il trono sarà pure sopra, ma se la gamba del trono scende un po' giù, lui afferra questa gamba e la prende. Questo che dice qua è rotolato il trono fino al limite di Assarà, è spuntato un mezzo palmo, 5 cm, e la cazzo l'ha preso e l'ha afferrato. Quindi Mosè rimane nel suo spazio,
riesce a toccare questo trono celeste che è scivolato un po', il trono sta ancora qui in alto, chi vi è morto per così dire con Hashem che sta seduto sul trono, e Moshe la afferra la tasca. Ok? Adesso, prima di andare avanti, perché ancora c'è una complicazione, due misure, allora, vediamo un attimo di capire che cosa dice Paolo su questo. Allora, parte dall'assunto che c'è un dominio divino che è il cielo, e c'è un dominio umano, questo ce lo dice sempre, va bene? Il titolo che io ho messo, tra cielo e terra, dominio divino e dominio umano, può essere inteso, c'ha due sensi, uno esplicito e uno che per me era quello più importante, allusivo, non so se tutti l'hanno colto, forse no, ma adesso lo diciamo. Perché tra cielo e terra, dominio divino e dominio umano, vuol dire che c'è una visione totale fra il dominio divino celeste e il dominio umano terrestre. Fra cielo e terra vuol dire c'è il cielo e c'è la terra. Giusto? Ok. Questo è il significato che hanno corretto. Però, dopo tutta questa discussione che abbiamo fatto, c'è anche un altro senso. Che fra cielo e terra vuol dire lo spazio che sta fra il cielo e la terra. Perché quello che noi abbiamo detto fino adesso è che è vero che Moshe non arriva mai fino in cima e non può mai arrivare allo stato superiore dove, per così dire, c'è la divinità. E questo è anche abbastanza ovvio. Meno ovvio, questo è importante, il fatto che noi diciamo, che la Gemara dice, che la Shekinah, la presenza divina, scende in basso ma non arriva fino in basso, cioè non tocca veramente lo spazio nostro. Rimane sempre un po' distaccato. Questa comunione mistica, che è poi l'aspetto principale dell'insegnamento della Kabbalah, della Hasidut, quindi nel Talmud non c'è, o almeno, almeno per i maestri che dicono queste cose, no, non è così, non c'è questa unione, questa identificazione tra umano e divino, sì, ma c'è sempre uno spazio separato, ok? Uno spazio di 10 tefillin in un senso e nell'altro. E questo è il primo punto. Però ci dice anche un'altra cosa qua, perché abbiamo detto che Moshe, non Eliao, forse anche altri, non arriva proprio fino in cima, ma arriva quasi fino in cima. E ci ha detto che Hashem scende giù fino al nostro spazio, non tocca proprio il terreno, ma quasi lo tocca, giusto? Allora, se voi vedete, voi vi raffigurate, adesso qui non c'è la lavagna, uno si può raffigurare che c'è uno spazio divino, perché sono 10 tefachim, spazio celeste, diciamo cielo, con 10 tefachim di spazio su in alto. Poi c'è la terra e altri 10 tefachim dal basso, e in mezzo c'è questo spazio qua, e questo spazio è una sorta di autostrada in cui viaggiano chi? Viaggiano gli uomini dal basso e la divinità dall'alto. In questo spazio si possono incontrare. È come due treni che vanno uno opposto all'altro, e a seconda di che velocità fanno, qualche intersecazione, qualche incontro magari fugace e rapido lo possono avere. E questo è quello che sta dicendo. È vero che dominio divino e dominio umano sono separati, ma c'è un punto d'incontro, un punto d'incontro che non è, non lo possiamo individuare, e anche perché uno va in un senso e l'altro va nell'altro. Questo tra l'altro potrebbe essere una interpretazione degli angeli che salgono e scendono della scala di Giacomo. Va bene, adesso andiamo avanti. Adesso la Gemara chiede, visto la Malaufficia, va bene per quanto riguarda l'Arca Santa, che è 9 tefachim, perché questo è scritto nella Torah, l'ho detto, un braccio e mezzo, 7 tefachim, questo è scritto nella Torah. Però il fatto, e lo dice qua adesso, di chi, come ha detto, la sua Ron, a te ci film, a matare la festa un po', vanno la festa un po', vanno la festa come ad ora. Farete l'Arca Santa, gli alberi di acacia, due braccia e mezzo, due almozze e mezzo con la sua lunghezza, una ma e mezzo, un braccio e mezzo la sua larghezza, e una ma e mezzo, un braccio e mezzo la sua altezza. Questo è scritto nella Torah, in Shemot, qui adesso è sfuggita la citazione, e quindi sulla l'Arca Santa che è alta 9 tefachim siamo d'accordo. E la cappore stessa, minala, ma che cappore, che coperto si alza un teta per poter arrivare a 10 tefachim? Minala, da loro lo sappiamo, perché nella Torah non c'è scritto. Allora, dice qua adesso la Gemara,
dettagli,
perché stato insegnato da Rabbi Hanina, con la chierincia sa Moshe, natna bahem Torah, mi dato kal, mi dato mai, mi dato matam. Tutti gli arredi, tutti gli oggetti che Moshe ha costruito per il tabernacolo, la Torah ci dà la misura della lunghezza, la misura della larghezza, la misura della altezza. Kapporet, per quanto riguarda il cappone del coperto, mi dà il cavo, mi dà profana tra, la Torah ci dà la misura della larghezza, la misura della lunghezza, però mi dà come dà, non altra, ma la misura dell'altezza non ce la dà. Quindi non soltanto non c'è nella Torah, ma noi siamo anche sicuri che non c'è, perché la Bichanina ci dice, guarda che la Torah non ce lo dice, non è che vai a cercare, non c'è sta scritto così. E allora, spesso mi dice, allora vediamo di dedurlo, che il capore dato un tema, così 9 più 1 possiamo fare 10. Se un mart, espressione famosa che sarà anche ma è un'espressione comune, e mi faccio, se un mart vai e studia, impara, mi fa cosce, ma che lì, da l'oggetto, l'oggetto più piccolo, l'arredo più piccolo che c'è nel Mishkan. L'arredo più piccolo che c'è nel Mishkan, che è l'ischerzo, la cornice del tavolo di presentazione dei pani, e dice qua c'è Neymar, come è detto, ma si farò l'ischerzo, dopo salì, farai al tavolo l'ischerzo, la cornice, salì tutto attorno, topa come terra, di un palmo, ok? Allora, non c'è scritto che il capore del coperto è alto un palmo, però c'è un altro arredo dove c'è scritto semplicemente che è alto un palmo, e quindi quello là può essere, per analogia, male alana terra, a can, ora dovremmo andare alla pagina dopo,
o no?
No, sotto.
Ah, aspetta, allora come mai? Devo mettere, aspetta, forse è sfuggito qua. Tanto lì? Allora, vediamo. No, forse lo metto più piccolo. Ecco.
Io sono più piccolo, ecco quello lì, non è grande. Allora, l'aria all'antepa, così come l'aria, il caso della cornice è un tepa, l'altra, anche qui sarà un tepa. Allora, adesso la chiamo a chiedere. Per l'elettrica che devo fare, impariamo dagli arredi stessi, dagli altri oggetti. Altri oggetti, c'è scritta la misura. Per esempio lo stesso Aronna, c'è scritto che è alto 9 tefafin. Allora perché essere che pure il cappone è alto 9 tefafin? Cioè c'è l'arte di 9 tefafin, e c'è il cappone che è alto altri 9 tefafin. Perché prendi proprio l'oggetto più piccolo per quelli indicati nella Torah come fonte, come base, per dire che il cappone è dato un tefa. Allora la risposta è molto semplice, poi vediamo chi me la dice in italiano. Questo è un detto, un proverbio, che dice così, tapasta meruperno, tapasta, tapasta muato, tapasta. E se cerchi di afferrare il tanto, il molto, lo tapasta. Non ce l'hai, lo afferri. Tapasta muato, tapasta. Se cerchi di afferrare il poco, ce l'hai, l'afferri. Qual è l'equivalente italiano?
Troppo vuole, il
niente che stringe, il troppo vuole nulla stringe. Nel senso che noi non sappiamo quanto è alto questo cappone. Allora dice, qualcuno dice, prendiamo la misura minima degli oggetti e per analogia non sarà inferiore a quello là. Dice, no, perché vuoi prendere la mia? Prendi quella grande. E quella risponde, sì, ma come noi non lo sappiamo quant'è? Se noi facciamo riferimento a quello grande, poi dopo esce fuori che invece c'è un'altra volta che non è, allora se noi prendiamo il piccolo, sicuramente almeno il piccolo, la misura del piccolo c'è. E il grande, ok? Allora, la parte più bella, la parte più bella, chi dopo vuole non la spinge. Adesso arriverà l'obietta e dice, sì, ma aspetta, oltre alla cornice c'è un altro arredo, ve ne metto il zizz, impariamo dal zizz. Zizz che cos'è? È analoga alla parola zizzit, è una frangia che portava il Kohen Gadol nei vari vestiti che c'aveva. E questa frangia, cioè c'aveva il fronte, il turbante. E Betania, come detto, zizz domete in tascia il tav, questo zizz, questa frangia,
assomiglia a una lamina d'oro della parte esposta ed è larga due dita. Allora qui vediamo che qui c'è una componente del tabernacolo dei vestiti che è larga due dita, quindi potremmo dire che il cappotto non è alto un tefach, ma è alto due dita. Perché è importante questa discussione? Così vediamo se mi seguite.
È l'equivalenza.
No, due dita è ovviamente meno di un palmo, no? Queste due dita, questo è un palmo, quindi è due. Ok? Quindi se noi dicessimo che il cappotet, il coperchio della roba, è alto due dita e non cappotet, chi se ne avrà non c'è scritto, dobbiamo capire da te.
Perché
dobbiamo arrivare a 10, perché se fosse così arriveremmo a 9,2 e salta tutto il discorso, perché noi vogliamo sapere
se la dove la messano le due dita.
No, questo è ovvio, perché il cappone della Torah ci ha detto quanto è lungo e quanto è largo. L'unica misura che manca nel cappone è l'altezza, quindi le due dita devono stare...
Però dicevo che le dita
sì, sì. Ma
scusa, ma non era dove che si parla dei 10...
No, dobbiamo ripartire dai due.
No,
parte dai 10 perché questa è la domanda.
No, la Mishnah dice che l'altezza minima della Sukkah è 10 tefachim. Ma che amara vuole sapere, ma chi gliel'ha detto la Mishnah che deve essere 10 tefachim? Allora la Mishnah dà come ipotesi che si impari dalla Ron a Kodesh l'Arca Santa, perché alza 10 tefachim. Perché amara chi ti ha detto che l'Arca Santa alza 10 tefachim? Perché la Torah c'è scritto che alza 9 e poi c'è il cappone. L'altro dice il cappone è dato un tefach, ma chi ti ha detto che il cappone è dato un tefach? Questo è il procedimento.
Se no non torna.
Allora infatti qui la Gemara dice, vabbè, ma noi potremmo dire che il cappone è alto 2 dita, ci devo pensare a quello che ho detto per modificare. Allora, nella parte esposta, un classe otto, questa frangia, in questa lamina d'oro. Forse se guardate nei vestiti del Quaglianoli in qualche illustrazione troverete cioè questa banda d'oro che contorniava il turbante del
Quaglianoli. Con un'iscrizione, con tetragramma.
Ecco. Hai già letto dopo?
No.
Te lo ricordi, bravo. Ce l'hai a casa questa illustrazione. Sì. E che c'era scritto? La statua da Cecittino. E c'era scritto su questa banda d'oro che in Emara le lettere di Hashem, qui ne mette soltanto due, in realtà erano tutte e quattro le lettere del nome del tetragramma. Qui mette Yud, che è la lettera Hei, ma per indicare tutte e quattro, lui non vuole dire tutte e quattro perché c'è il divieto di pronunciare e anche di scrivere il nome di Hashem senza motivo. E i preghiera non possiamo scrivere, ma qui stiamo studiando, non c'è bisogno di scrivere, infatti noi diciamo Hashem quando studiamo, ma e lo pronunciamo invece correttamente nelle tempi volte nella Torah. Okay? Adesso qui dice, ascoltate, allora questa banda c'era su due righe scritto il nome di Hashem, Yudei Milamala, il nome di Hashem in alto, nel Kodesh Lamed Milamala, adesso qui è scritto ma la foto cosa c'è? Kodesh vuol dire santo, Lamed, la Lamed in ebraico vuol dire per, Milamala in basso. Il testo sarebbe santo per il Signore, sarebbe Kodesh l'Hashem, soltanto che Hashem è scritto in alto e Kodesh è scritto in basso. Questo è quello che dice questo insegnamento qua. Perché è scritto così? L'Hashem in alto e Kodesh in basso? È un problema di santità. Il nome di Hashem, il nome più santo, si mette in alto. La parola Kodesh vuol dire tanto, ma è meno santa del... la parola Hashem è scritta in basso. Poi nei commenti, la scritto stavolta, noi adesso l'abbiamo tempo.
Come tenere lungo anche. Come tenere lungo quando c'è questa strada.
C'era spesso. Ah certo, tenere lungo, giusto. No, infatti la discussione tra i commentatori, e adesso qui nel testo c'è le varie combinazioni, che c'è scritto Hashem, Kodesh, Lamed, dice no, però uno è abituato a leggere prima tenere lungo la parola, allora bisogna mettere Kodesh Hashem. Per metterlo in alto allora si può mettere Kodesh a destra e Hashem a sinistra, quindi uno legge così Kodesh l'Hashem, bene? Oppure un'altra possibilità è mettere Kodesh l'Hashem, in quella maniera l'Hashem non sta mai
sotto un'altra parola. Si possono fare varie combinazioni, se avessi la lavagna non lo farei vedere.
Ma è la stessa ragione per cui si sale sempre in Kedusha, anche in una discussione, sì, la certo, prima certo, la parola più ignorante e poi...
Sì, 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 certo, certo. Ok? Adesso, allora, qui dice che era su due righe, adesso però vediamo che c'è un'altra opinione, che invece era su una riga, e la fonte indovinate dov'è, mentre io aggeggio la pagina dopo, giusto?
Sì,
ok. Allora, poi girare le pagine, vediamo se io... c'è ancora il giovane... che mi aiutava? Sì, no, ma no, e devo girare pagina.
La precetta sotto?
No, e devo... ah, no, no, precetta sotto. No, devo cambiare pagina.
E quella là, le precette con quelle...
Sì, ma non credo là. Ah, c'è, 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 grazie, grazie. Ok, adesso vediamo l'ingrandire.
L'ingrandire è in basso a tutto, c'hai il
corso. Ecco qua, sì, l'ho visto. Ok, allora ripeto la domanda. Vediamo quale può essere la fonte. Qui è detto che sta scritto su due righe. Ok, Kodesh Lasher. Adesso viene un altro mezzo e dice, no, era scritto su una stessa riga. Perché io l'ho visto. Dove l'ha visto? A Roma, l'ha vista a Roma. Perché dove stavano gli arredi del Tempio? A Roma. Ok? Beh, adesso poi ora vi racconto com'è che l'ha vista a Roma. Aspetta, passiamo un po'. Vi amara Bielazar, la prima riga, vi amara Bielazar, ha detto la Bielazar della Biossi, figlio della Biossi, a me per i tic dei Romi, io l'ho visto a Roma e la tua la cosa sulla scelta citata, ed era scritto cosa sulla scelta in un'unica. Poi dopo, commentatori dopo non accettano questa opinione e dicono no, cioè può essere scritto sia in un modo che nell'altro. E il fatto che lui a Roma abbia visto in questo modo non vuol dire, cioè alcuni facevano un modo, alcuni facevano un altro. Qua in Radona non è che il vestito era perenne, si rinnovava. Bene, adesso prima di andare avanti sulla discussione, cosa ci faceva Rabbi Eliezer della Diossè a Roma? Allora, la storia è questa. Ed è raccontato in un altro brano del Talmud che sta nel trattato di Meillah. Non Meillah, Meillah. Allora, lì si parla dei decreti anti-giudaici, in questo caso il termine anti-giudaico è corretto, cioè che Giudea era stata catturata da Roma, conquistata da Roma. Allora, i decreti contro gli ebrei vertevano in particolare su tre mitzvot, sulla mitzvah dello Shabbat, cioè che i romani non volevano che gli ebrei riposassero di sangue, sulla Milà e sul fatto che gli ebrei rispettassero le norme della Milà, cioè di non avere rapporti con le proprie mogli durante il periodo mestruale prima di aver fatto la Milà. E quindi vietarono queste tre norme. Allora andò prima un rabbino a Roma e dice lì il trattato di Meilà che si fece la conciatura dei capelli come i romani per non farsi riconoscere come ebreo. Quindi si fece, adesso non so bene che cosa si fece, comunque c'è scritto, si fece una conciatura particolare, andò a Roma e cerca di convincere le persone importanti di Roma a annullare questi decreti. E gli dice, se voi volete annientare i vostri nemici, in che maniera si può fare? Poverirli, giusto? Allora, se gli ebrei non lavorano in Shabbat, saranno più poveri, come notoriamente sanno gli ebrei che se lavorano un giorno nemmeno pensano che non guadagnano abbastanza, e allora dice c'è ragione, annulliamo il decreto contro lo Shabbat. Se vogliamo annientare o almeno indebolire anche fisicamente i nostri nemici, che possiamo fare? Facciamogli la Milà. Evidentemente non era considerata a quell'epoca una norma che preservasse la sanità, oggi si dice così, ma quell'epoca evidentemente forse non lo credevano, e quindi pensavano anche che forse fosse un modo per indebolire le persone, quindi perché c'è ragione, non annulliamo il decreto contro la Milà e la nulla. E poi se volete indebolire un'altra popolazione, che magari si può fare? Cercare che non facciano troppi figli. Ma se gli ebrei non possono avere rapporti durante qualsiasi giorno, ma hanno una dozzina di giorni in cui non possono avere rapporti, faranno meno figli e quindi saranno di meno, e in questa maniera sarà un popolo più debole. C'è ragione, annulliamo il decreto.
Il problema è che poi dopo scoprono che questo qui è un ebreo e allora rimettono i decreti, questo dice il testo. A questo punto decidono.
Che anni siamo qui?
Dovrebbe essere l'epoca di Adriano, quindi nel 135, okay? Anche se non sono sicuro, però quella dovrebbe essere. Allora, sì, anche perché è coinvolto Rabbi Akiva era nella rivolta di Bar Kokhba, per cui siamo quelle cose. Allora decido di mandare una delegazione a Roma, e qui c'è anche la Shimon Bar Yochai, lo so, e anche Rabbi Eliezer Bar Abiyot, c'è anche la sua interessante fra di loro, e scelgo la Shimon Bar Yochai, perché la Shimon Bar Yochai è uno che sa fare i miracoli, come è descritto in altri passi del Talmud. Per mandare qualcuno a Roma, adesso hanno capito che quando che non possono più camuffarsi da romani, che tanto li scoprirebbero subito, e quindi possono puntare soltanto sulla propria capacità e magari sull'abilità di fare miracoli per sopravvivere, che questa delegazione sopravviva ai romani. E quindi la Shimon Bar Yochai, che non veramente uno che faceva i miracoli, è uno della delegazione. E va insieme a Rabbi Eliezer Bar Abiyot. Quando vanno arrivano a Roma, a un certo punto la faccenda era che c'era la figlia del governatore, che nel Talmud è chiamato Chesaro, però probabilmente non era l'imperatore, era stato un Chesaro, un termine generico, un pezzo importante, la cui figlia, così sembra di capire dal Talmud, è stata posseduta, oggi diremo, da un dibuk. Lì usa un altro termine, il Talmud è Temagione, è un altro demone. È stata posseduta da questo dibuk e quindi era impazzita. E quando arriva la delegazione, il governatore chiede a uno di questi rabbini, anche un problema di Shimon Bar Yochai, di intervenire. E Rabbi Shimon Bar Yochai riesce a far uscire il dibuk dalla figlia del governatore, il quale quindi chiede a Rabbi Shimon Bar Yochai e a Rabbi Eliezer che cosa può dare in cambio. Intanto annulla i decreti, grazie a questa delegazione che è venuta a Roma. Poi chiede che cosa posso fare per debitarmi con voi, e allora Rabbi Eliezer gli dice: facci vedere gli arredi del Tempio che stanno qui da voi. Non so se questa storia vi ricorda qualche cosa, nell'epoca recente, quando qualche anno fa c'è stata la visita. Sì, cioè, sì, anche perché quando il Papa è andato in Israele e anche quando i rabbini capi di Israele sono venuti qui, si dice che gli abbiano chiesto i rabbini al Papa: facci fare una visita nei sotterranei del Vaticano a vedere se c'è la menorah. Forse fosse così semplice che il Papa possa consentire che il rabbino capo di Israele vada giù nei grandi magazzini del Vaticano a vedere se c'è la menorah. Comunque questa è la cosa. E la BIS quindi vede questo tizio del quale no, vede anche altre cose, vede il parochet, il manto, la cortina, il codice Kodeshim, quindi vede vari altri dettagli degli arredi del Tempio che sono descritti qua e là nel Talmud. Adesso la Gemara dice alla seconda riga, no, il tizio, ora torniamo al nostro argomento. Quindi abbiamo detto che il tizio è largo due dita e quindi c'è chi ha detto nella pagina precedente che potrebbe essere questa la fonte dell'altezza del cappone, perché il cappone sarebbe alto due dita e non un terrazzo. Allora che Gemara risponde: no, questo non lo possiamo dire. Da Linkeli, Micheli, si può imparare un oggetto da un oggetto. Da Linkeli, Menachita, la terza riga, non si impara l'altezza, una misura di un oggetto da un tachita. Tachita è un ornamento, un vestito. Lo tzitz è una benda, che è un vestito, non è un oggetto, propriamente parlando. E quindi se si parla di oggetti, si parla di oggetti, si parla di vestiti, si parla di vestiti. Quindi non puoi fare un'analogia con questa bandana, ecco il termine che cercavo, questa bandana e il cappone, perché sono due cose diverse. Okay? Terza riga. Benedetto Miser, volevo imparare dal Zer, che era una cornicina sopra la cornice. Lo spiega anche il Talmud, che se avete presente in certi mobili che ci sta, oltre alla cornice, ci sta una cornicina fatta così, segretata, molto nel mondo. Ok?
c'era qualcosa che c'era anche fare del tavolo del Betamia. Yamar Zer Mashru, che questa cornicetta, terza io, di Madonna Mashru, era alta, potesse andare una qualsiasi misura, una minima misura. Allora anche qui risponde, quarta riga, da Inkeli Micheli, venda Inkeli a Cercheli. Si può imparare la misura di un oggetto da un altro oggetto, ma non si impara la misura di un oggetto da un Ercheli, da un ornamento di un oggetto, di qualcosa di accessorio.
Come se fosse appunto un qualcosa che sta sopra, questo tra l'altro è proprio esattamente come dovrebbe essere, secondo l'opinione, la cornice del tavolo, cioè un rialzo così e sopra c'era un'altra cornicetta. Allora questa cornice qui è parte integrante del tavolo, ma questa cornicetta sopra è un accessorio e questo qui.
Allora, guarda lì, gli altri, alla fine, se è così, mi sgarra. Anche la cornice, anche questa qua,
che io vi ho detto è parte integrante, ma qualcuno la può considerare come un accessorio.
Mi scartolo le latta, aità. Allora dice no, perché in questo caso qui, come è fatto qua, questo è in alto, c'è un'opinione che dice che la cornice sta in alto,
ma c'è un'altra opinione che dice che la cornice sta in basso e quindi era parte integrante del tavolo e non era accessorio.
Terza riga, Anita le manda, ma va bene, per quello che ha detto che la cornice stava in basso, ma le manda male, mi scattò le mani, per quello che dice che la cornice sta in alto, ma il calemena, che c'è da dire? Qui la ragazza ha cercato di mettere a posto tutte le varie. Se c'è un'opinione che dice che la cornice era in alto, allora questo discorso non va bene. Se la cornice in alto è accessoria, se è accessoria non può essere fonte del cappotto, quindi il discorso di nuovo, siamo atti, almeno per quell'opinione non sappiamo da dove imparare che il cappotto è da un terzo.
Allora, Aio Cerferi sarebbe un accessorio. E là dice la Gemara, la linda vagina tra botolata, si impara, si può fare il ragionamento da qualcosa su cui la Torah ha dato una misura. Mi da lascio una cosa la metà, da una cosa in cui pure la sala data la misura, veraio si cuzzisse e non possono, non possono aiutarci una dimostrazione, né il ziz, né questa bandana, né il zero, la cornice, se non la sala data la metà là, su cui la sala non ha dato alcuna misura, nel senso il cappone da alcune misure le dà, e quindi dobbiamo cercare qualcos'altro in cui pure c'è la misura. E non possiamo utilizzare, per sapere l'altezza del Camporet, né la cornicetta, né la bandana su cui ancora non ha dato alcuna misura. Incrolla tutto, è già crollato tutto di nuovo, e quindi ancora non sta più. Da una parte, Meata, da qui lo possiamo imparare. Quindi adesso la Luna dà un'altra possibilità per trovare l'altezza del Camporet.
Quindi tutto questo discorso che abbiamo fatto, Roma, Sizza, era... ormai è superato. Ma questa è
la larghezza e la profondità del coperchio e dell'acqua erano le stesse?
Sì, erano un metro e mezzo, una mai e mezzo
e due e mezzo.
E due e mezzo. Perché non si muove? Ecco la manina. La Puna Mar, si vede?
Adesso la Puna cambia prospettiva. La Puna dice, ripariamo da qua, al tenere a cappone scherma, letteralmente sulla fascia del cappone, del coperchio, scherma, verso niente. È un prospetto
dalla Torah, che sta per l'esattezza.
Questa Levitico 16-14, ok?
Allora, dovrebbe essere la passata di Faremot quella che leggiamo a TV.
Allora, perché lì c'è il rito che si svolgeva con la terra. Allora, sulla faccia del cappone prende il coperchio verso l'oriente e il problema è che non dice alla cappone, dice al vedere al cappone, che è la faccia del cappone. Allora qui la chiamata dice che si parla di faccia, guardiamo, quanta manca la faccia, quanta manca la faccia. Altrimenti è salita poco in testa. E la faccia non può essere alta meno di un palmo, di un terzo. Questo è quello che dice la chiamata. Adesso la Gemara dice, a chi te l'ha detto che la faccia è alta un terzo? Lei ma che atti dei vari ocarini? Diciamo che sia invece come i vari ocarini. Se voi guardate su in alto in Rashi, vari ocarini, vari ocarini, cioè,
Bario Cani, Bario Cani, ah perché qui è uscito fuori nella fotocopia, ok, ma non ce l'avete. Comunque lei ci spiega che era un cervo gigantesco e quindi ci aveva la faccia molto più larga, molto più alta di un
e quindi potrebbe essere che questa faccia, il cappone, è come di questo uccello gigantesco, quindi più alto di un tepa e quindi non è più 9 più 1, ma può essere 9 più qualcosa di molto più alto. Allora, come si risponde qua? Vediamo un po' se siete ancora svegli. Allora, dice qui la Gemara. Hai detto che la faccia è larga un tepa. Dice, ma no, ma c'è la faccia di questo uccello mastodontico che è molto più alta di un tepa. E quindi potrebbe essere questo.
C'è un trapore della prosa.
Allora, il cappone c'è scritto, sulla faccia del cappone. Okay? Allora, quanto è alta una faccia? Allora il Talmud dice la faccia è alta un tepa,
sempre per
fare male la faccia, se io dico faccia che cosa intendo
umano, la faccia da
umano,
no, del cappone,
no, la Torah parla che la faccia del cappone, va bene, ma per noi faccia che cos'è? È la faccia, una faccia qualunque, una faccia di qualsiasi essere vivente. Adesso noi siamo antropocentrici, ma non è che ci siamo soltanto. Ci sono anche i topi che hanno la faccia, ci sono anche gli uccelli mastodontici che hanno la faccia. Allora, se c'è un uccello gigantesco, questa faccia sarà alta magari 10 tefachim, 5 tefachim, e allora se noi aggiungiamo questi 5 tefachim dalla faccia dell'uccellaccio, allora aggiungiamo un'altezza che è maggiore di 9 più 1, ma sarà 9 più 5. Va bene? Vario danì. Questo è l'uccello mitologico di cui non so che cos'è, di cui parla, va bene? Allora la chiamata dà la risposta semplice che abbiamo già dato prima, e qual è?
Non va bene perché non torno io.
Eh?
Non va bene perché dobbiamo arrivare a 10.
No.
No, chi troppo vuole, non la spinge. Se abbiamo una faccia piccola, una faccia grande, noi non sappiamo quant'è la faccia che cerchiamo, se noi prendiamo la faccia minima, quella sicuramente c'è. Quella grande non è detto che ci sia. Quindi rispondi qui, la faccia di Rubello la passa. No, quello dice Matteo, non c'è niente. Sì, ma noi vogliamo...
Prima,
noi vogliamo
le due cose l'abbiamo eliminate con quel discorso, no?
Sì, ma no, ma noi al momento non vogliamo eliminare, adesso vogliamo dimostrare. Raguna vuole dimostrare. Noi possiamo contraddire Raguna magari con te, ma Raguna ci vuole dire, no, questo va bene, questo ragionamento che ti faccio la faccia, va bene. Cioè, no, perché la faccia piccola? Magari la faccia grande. No, chi troppo vuole nulla spinge, la misura minima ci sta.
Però la faccia piccola potrebbe essere meno di un metro.
Meno di un palmo. Certo, infatti quello che ti ha detto prima che parate. Il mio ha detto che la faccia, diciamo, standard, media, quella che noi pensiamo è un tepa. Ma adesso dice, ma che affe del si porta? Nessun cartuà. Si porta, vuol dire si porta? Uccello, no? Non c'è bisogno di guardare un uccellone gigantesco, ma è un uccellino, il colibrì, che sul carto va, che è molto piccola, sul carto l'uccellino ha la faccia piccola, e quindi se è meno di un tepa, di nuovo c'è problema, quindi questa è una contestazione a Ramona, è Ramona che ha detto la faccia è un tepa, questi contestano sia in un senso che nell'altro, ti dico c'è un uccello grande, no, il grande non è, ah, c'è sempre un uccello piccolo, amara la mamma di Agò. Dice la matata di Jacopo, e lui viene adesso a spiegare quello che ha detto Raguna. Raguna, penè, penè, gamar. Raguna fa un'analogia tra la parola penè, che sta qui nel cappone, e la parola penè, che sta in un altro verso. Tivata, è scritto qui nel penè a cappone, cioè sulla faccia del cappone,
Uchtivata, ed è scritto là, che è Tene Itzhak Aviv, dalla faccia di Isacco suo, suo padre. Questa recitazione che sta in Bereshit, nel specifico, il versetto che sta in Bereshit 27:30, e lì si parla alla verità che da Isacco a suo figlio, ma il cacerchilà è stato per Giacobbe, quando Isacco finì di benedire Giacobbe, e ecco Giacobbe era appena uscito da davanti alla faccia di Isacco, e arriva Esav dopo aver essere andato a caccia. Ok? Quindi questo è il contesto. Giacobbe si allontana dalla faccia di Isacco. Tra l'altro notate che in tutti e due i casi, quindi, la parola faccia è ridondata, per questo che si chiama. La parola faccia è scritta un sacco di volte, ma quando è che è contestuale al testo che ci deve stare per forza che si parla, allora lì non è interpretata. Ma per neanche a volte sulla faccia del coperchio poteva benissimo dire verso il coperchio, anche qui me è scritto, perché se era andato via dalla faccia di Isacco, da via da Isacco, questo per essere in più, e allora è il modo per una terra, secondo la data, per fare la merascià. Divata, è scritto là, genettore, invece è scritto qua per Isacco, e quindi la faccia di Isacco è un tema. Non è né un uccellino né un uccellaccio, qui si parla di faccia di uomo, come avete detto voi prima di leggere la grammatica. Adesso, se si parla però di faccia, ma ci sono altre facce che potrebbero essere la fonte, perché qui adesso dice viene lei mi parince mala, impariamo dalla faccia superiore. Superiore qui non intende la divina, intende l'angelo. E l'angelo che incontra Giacobbe, il figlio per me, Elohim Batizzeo. Vedete, qui sta sempre in Bereshita, e si è riferito a Giacobbe, e il versetto che salto dice, che sta in Bereshita, Lamentine 10, 33, 10, lì il versetto dice, disse Giacobbe, quando incontra Esav. Interessante, perché tutti e due i versetti, nel primo caso, Jacob e Esav non si incontrano, perché Jacob esce dopo aver ricevuto la verità di Isacco, esce e dall'altro lato della tenda entra Esav, quindi loro non si incontrano. Invece qui è l'incontro fra Jacob e Esau, dopo vent'anni che sono stati separati, eccetera, eccetera, loro che Gesù prega, per Jacob, torna Jacob e gli manda l'offerta, e Esau cerca di cominciare ad andare insieme a lui, Jacob dice no, per ringrazio, però ognuno per la sua strada. In Namasati Fendeneta, se ho trovato grazie ai tuoi occhi, dice Giacobbe e Esau, ve la cattami in satimia di prenderai la mia offerta, che anche è il paneta, perché ho visto la tua faccia, io ho visto te, Esau, chirospedeloi, come quando ho visto la faccia di Dio, ma si intende la faccia dell'angelo, battizzeni, e sono stato di gradimento. Okay? Quindi lì parla di Bene Elohim, la faccia dell'angelo, e quindi presumibilmente l'angelo non sarà, da qui fra l'altro impariamo che Isacco era un uomo medio, altezza media, mentre invece l'angelo che ha incontrato Giacobbe sarà l'angelo imponente, okay? Quindi sarà una faccia superiore al Tefat, va bene? Quindi anche qui abbiamo la faccia di Isacco e una faccia superiore a quella di Isacco. Quindi come facciamo a sapere che dobbiamo scegliere quella di Isacco e non quella dell'angelo che incontra Esau? Come facciamo a saperlo?
Chi troppo vuole una stringere,
pensa che alla fine l'abbiamo imparato. Ok? Cioè abbiamo una faccia grande, una faccia piccola, e allora prendiamo la piccola. Cioè in altre parole, prendiamo la faccia umana, perché abbiamo escluso gli uccelli, rimaniamo alle facce umane di cui si parla nella Torah, e fra le facce umane scegliamo quella media, quell'uomo medio, standard, ok? Come c'è l'altezza media, che in Italia sarà, non so, 175 centimetri di uomini, quello che è, allora, e per la faccia c'è un'altezza media che è un tefat, da massimo meno da passo, massimo da passo. Adesso qui la Gemara dice, Benelec Mikruv, qui questa schermata è la
settima riga, impariamo dal Krug. Il Krug è il cherubino. E il cherubino stava sopra il cappone. E anche i cherubini stanno a faccia. Nell'altro Krug stiva la cappone più per il cherubino. E verso il cappone saranno le facce dei cherubini. Amarava a Bariacopo. Dice la Bata Bariacopo, che è quello che sta difendendo la posizione di la Luna, perché anche questa è una grande la Luna, e gli dice che mille, abbiamo imparato, enfe ne cherubini per mutini in terra. Le facce dei cherubini non sono inferiori a un terra. È vero che ci stanno i cherubini sopra il commercio, e magari vorresti pensare che c'ha una dimensione diversa, maggiore o minore, risposta no, perché noi abbiamo studiato che le facce dei cherubini sono una terra. Vera una, nami, meata, gamere. Anche la una impara qua. Adesso chiede, ma che c'entra i cherubini? Cosa vuol dire la parola cherubino? Mai cherubino, eh? Allora Rabbi Abbau, dice Rabbi Abbau, che rabbia? Se kerbe vaver, con i legna non carabbia. Cherub, cherubino, vorrebbe avere un significato diverso da quello che noi siamo, la etimologia, vorrebbe essere che rub, che in ebraico che vuol dire? Come rub, cos'è rub? In aramaico rub, la radice della parola rub, dice la pietà oraria, vuol dire dei babelli, in babel, e si chiama Yanoka, Tinok vuol dire?
Latan,
il bambino, il neonato, viene chiamato rabbia. Quindi che rub, ce la chiamerà? Non vuol dire cherubino, ma vuol dire che come rub, rabbia, bambino, come la faccia di un bambino. Ok? I cherubini saranno la faccia di bambino. Amare a Baghe. Gli dice a Baghe, e la mia età, ma se è così, il Steve, per età, per giù, per cinque, per età. C'è scritto in un testo,
ti dico subito dov'è, il testo che salto sta in Ezechiele, capitolo 10, verso 14, Ezechiele c'ha le visioni celesti, il carro celeste, questo è un altro passo, ma comunque è connesso con il carro celeste, da Bafanim le Chappene, Chappene, Kruvu, Pene Asheni, Pene Adam, Asheci, Pene Arieve, Arevi, Pene Nesher, le quattro facce del trono celeste, una era una faccia di uomo, una era la faccia di un cherubino, uno era la faccia di leone e l'altro era la faccia dell'aquila. Questa è la visione del carro celeste che vede Ezechiele. Allora qui ci abbiamo Benei Chad, Benei Krub, Benei Sheni, Benei Adam. La faccia dell'una di queste quattro facce che vede Ezechiele era come un cherubino e l'altro come era uomo. Allora, visto che noi abbiamo tutto fatto questo discorso, che penè, faccia, deve essere tutte analoghe, vorrebbe essere, allora la faccia del cherubino deve essere come la faccia dell'uomo, e se la faccia dell'uomo è un tefa, vuol dire che la faccia del cherubino è un tefa. Allora, è vero che è come la faccia dell'uomo in fondo, e qui la chiamerà, e conclude, sì, ma facce umane possono essere, qui ci fermiamo, aspe per le aspe sulla, la faccia da lutto e la faccia da bambino. Allora, sempre facce umane sono, ma la faccia da lutto è diversa da quella della faccia del bambino. E i cherubini avevano questa faccia da bambino. Tra l'altro dice Midrash che quando questi cherubini si guardavano uno verso l'altro era un segno che il popolo era stato perdonato, quando si davano le spalle uno, oppure che guardavano non uno verso l'altro, vuol dire che il popolo di Israele aveva peccato e non era stato perdonato. Io direi di fermarci qui per quanto riguarda il fatto, anche se la Gemara continua, perché ancora la discussione non è finita. E proprio i cherubini, ma non i cherubini del Mishkan, ma dei cherubini che stanno nel Beth Amidrash, nel Santuario, si cerca di arrivare ad altre soluzioni per l'altezza massima o minima della Sukkah. altri, va avanti per altre, un'altra pagina e mezza, che ovviamente non possiamo fare qua. Quindi io direi di terminare qui, e se ci sono qualche domanda, commenti, discussioni o quant'altro.
Una curiosità, Hartoret ha qualche cosa, ha qualche cosa di simile al giudaico romanesco Hartanone?
Che vuol dire?
Che vuol dire un oggetto ingombrante.
Vedi un po'?
Hartanone.
Non mai sentita, vorrebbe essere. Caporet ha una radice simile invece a te, la stessa, non è? A? Caparà, Kipur, certamente. Per cui il coperchio, la rona codice, cioè, fatta Caparà e in Kipur, infatti per questo anche abbiamo detto che il Parochet, che sembra, assomiglia a un anagramma di Caporet, era quello che Rabbi Eliezer ha visto tra gli arredi nel Bet HaMidrash, ed è in relazione a chi fu. Santa parola non la conosciamo, ma potrebbe essere.
Quindi la testa della grammatica potrebbe essere in relazione alla testa dell'arca.
Allora, il discorso che ha fatto qui la chiamata, adesso vorrei un po' sviluppare, se non necessariamente dal testo, è che la succa, l'altezza della succa si impara dall'altezza dell'arca. Ok? Adesso la chiamata va avanti. E alla fine la risposta, che secondo i commentatori è quella, la vera risposta, non sono tutti d'accordo, però secondo alcuni commentatori il motivo per cui la succa deve essere alta almeno 10 tefachim non è tutto quello che abbiamo detto qua, perché anche qui qualcosa non sempre torna, no? Non si riesce a trovare più. Per cui la risposta definitiva per il Talmud è un'altra, e quale può essere secondo voi? La succa non può essere alta meno di 10 tefachim?
Perché ci si deve entrare?
Perché ci si deve entrare? Sotto 10 tefachim non è considerata una
pietra. Anche 10.
Quindi è una spiegazione logica e non scritturale.
Ma anche
quello. Ma questa è più bella quella che mi ha portato. Però adesso vorrei sviluppare il punto, la conclusione che la signora ha giustamente individuato. Che noi abbiamo fatto un'analogia fra la succa e l'arca sacra, giusto? Quindi se uno legge solo questa pagina del Talmud, dice che quando entra nella Sukkà sta in un certo senso entrando dentro l'arca sacra, dentro la Rona Kodesh, dove, come ho detto prima, ci stavano i Sefer Torah, le tavole della legge, i pezzi delle tavole della legge, adesso come fa uno a entrare? Però questo è quello che ha detto, che se noi impariamo la misura della Sukkà dall'arca santa, la Sukkà è l'arca santa, ok?
Posso dire una cosa?
Che non è così, dico, dopo continuo.
Siccome gli oggetti che stavano dentro l'arca santa erano stati dati agli uomini, l'arca santa all'interno
come è costruita, si era costruita
ma su indicazione, significa che l'arca santa non può che essere l'interno, non può che essere dominio dell'uomo.
Sì, anche perché abbiamo, questo abbiamo detto,
anche se sta dicendo la
dentro la succa, niente papin ci sarebbe per dire che è un dominio separato, però comunque in questi niente papin, almeno in basso, dove siamo seduti noi in fondo, perché noi siamo seduti nei primi 10 papin, quando siamo seduti non raggiungiamo credo più di 10 papin, più o meno, okay? Quindi non stiamo nel dominio terreno, siamo dentro l'arca santa che è il 2003, quindi l'arca santa pure sta nel 2003.
Ma anche il fatto che le tavole della legge sono state date nel deserto, così la succa viene fatta nel deserto, cioè in un luogo che non è propriamente di mezzi tutti, così come le leggi sono state date sulla tavola.
Sì, però adesso noi la succa la facciamo nel nostro
deserto.
Sì, è vero, infatti per te all'inizio che abbiamo detto, per ricordare che le succot in cui fece stare qui in Israele, quando invece uscita il titolo, quindi la persona tra. Tutto questo discorso dall'altro, cioè si basano su un unico versetto della tra che dice voi starete 7 giorni nel Sukkot perché nel Sukkot ho fatto stare gli ebrei quando uscino dalla Levitico. Punto, poi altre informazioni. C'è un altro versetto che dice che lo farete da un raccolto, dalle frasche, dalle piante, eccetera, e quella è la fonte che la Sukkot deve essere fatta.
Ma c'è una, se stando seduti si sta dentro i 10 tefachim, c'è una ragione per cui c'è delle filotte, per esempio la Midrash si alza in piedi, si esce dal tefachim.
Non so se si esce dai tefachim, comunque le filotte si dicono in piedi, tra l'altro con le gambe unite,
perché dice che questo è il modo con cui gli angeli, di cui abbiamo parlato, sono strutturati, che hanno le gambe unite. E anche lì si alluda nel libro di Ezechiele, quindi non stiamo uniti con le gambe, per dire la metà, come gli angeli. Questo vuol dire che quando noi diciamo la metà, in un certo senso assomigliamo agli angeli. Rega di Eshara è la parola.
Scusi, ma qual è l'esigenza di divenire non possiamo dire che sotto il retro
è il verso d'esame che ce l'ha detto. Shamai la Shem, l'Ares sta andando in Canada.
Non capisco la necessità.
L'ho detto, quanto ho detto, a noi ci sembra strano perché noi siamo imbevuti della concezione mistica e della Kabbalah che ormai è diventata di moda, anche forse a livello banalizzato. E quindi ci sembra che c'è questa unione fra umano e divino, e per cui non riusciamo a capire come mai non possiamo essere uniti. Però qui il pezzo del Talmud, il pezzo dei Salmi ci dicono che il cielo di Dio, la terra è la terra degli uomini. Vuol dire che uomo e Dio si incontrano in questo spazio fra più 10 e meno 10, più 10 dalla terra e meno 10 dal cielo. Si incontrano là. Però non c'è mai un momento in cui il dominio terreno e il dominio celeste possono veramente fondersi. Si possono sovrapporre in un certo spazio, ma non da tutto. Questa commistione fra umano e divino non è fattibile.
Qual è l'esigenza? Io posso capire che a livello spaziale non riesco ad arrivare all'altezza di
capisco. Infatti prima ho detto ancora capiamo che Mosè non è arrivato in alto, però non capiamo com'è che Dio scende in basso. Questo non capisci? Infatti io prima ho detto questo è qualcosa che non è scontato, noi non siamo abituati a pensare così, ma il Talmud invece è abituato a pensare così. È che noi siamo tutto i 2000 anni in cui pensiamo che invece il divino si immedesima nell'uomo, si incarna nell'uomo, si poggia per terra, ma non è questa la concezione ebraica originale.
Scusa, vuol dire che i bambini non incontrano, non hanno questo spazio.
Adesso io sto facendo un discorso metaforico, spirituale, non è più un discorso materiale. Cioè noi siamo partiti da centimetri, è ovvio che non vuol dire che i bambini, perché sono alti meno di un metro. No,
però scusa,
qui stiamo parlando, anche qui stiamo parlando in termini medi. Okay? Allora stiamo dicendo che il divino non si incontra in umano in senso metafisico. Partiamo dalla fisica per andare alla metafisica. Il divino non si incontra in umano, ovviamente non in senso letterale, ma in senso solo letterale. Quindi non è più un problema di altezza del bambino o l'altezza della donna.
Scusa, io voglio dire una cosa, però l'idea che ci sia uno spazio umano, uno spazio divino, non è da vedere come viene visto anche da altre religioni o oppure diverse mistiche, come la parte umana è negativa. La parte umana è quella della responsabilità dell'uomo, che quindi è estremamente positiva, quella in cui Dio lascia all'uomo di essere responsabile senza interferire.
L'idea forse più originale della Kabbalah luriana, di Scattulia, è quella dello Zinsù, la contrazione, che ha le basi anche nel Talmud. Shaddai, la parola Shaddai che abbiamo visto prima, che noi in realtà diciamo onnipotente, Shamar Da, che ha detto basta. Allora, l'idea dello Zinsù è che Dio si ritrae per lasciare spazio all'uomo, alla responsabilità dell'uomo, alla libertà dell'uomo, all'azione dell'uomo. Anche perché non è fattibile. Siamo noi che decidiamo quello che vogliamo fare qua. Se noi diciamo che Dio, è vero che la Shekinah sta in mezzo a quelli che pregano, ma non è che sta in mezzo, non è che sta in mezzo come? Che vuol dire che Dio scende qua? Dio scende qua, ma si ferma a 10 temperature.
Oh, però
dobbiamo forse abituarci a pensare così.
Persone che durante il periodo della guerra devono stare in basso.
No, no, lì il significato è un altro, se non c'è, devono stare seduti in basso perché devono stare scomodi, perché non siano di condizione, non si devono tagliare la parte, capire, eccetera. Di scomodità, non calzano le scarpe di cuoio per stare scomodi. Non è per stare più in basso. Aspetta, prima.
Quello che volevo dire io, secondo me, è che tra i 10 centimetri, cioè dello spazio intermedio, le famose 10 centimetri, c'è il posto per l'elevazione dello spirito, affinché l'uomo possa elevare.
Esatto, è quello che ho cercato di dare con l'immagine dei due treni che andavano uno verso l'altro. Cioè, c'è la terra e c'è il cielo, ma in mezzo c'è fra il cielo e terra, e c'è questo spazio in cui si va in due direzioni opposte, e lì c'è l'incontro tra uomo e Dio. Ma l'incontro tra uomo e Dio è un incontro fugace, una sorta di carezza che Dio ci dà quando noi passiamo, e se noi riusciamo a cogliere quello che Dio ci dice. Ma l'idea che Dio sia qui in mezzo a noi e ci parli, credo che non è un'idea...
Sta qui,
però sta qui, non sta lì. Se siamo alti più di un metro, vedi? Cos'è, qualche altro voleva dire? Qualcuno? Questo
rotto? No, io volevo dire, c'è però un famoso midrash di un poveraccio che cita Dio davanti al tribunale perché lo ha ridotto male, glielo fa vivere male, cioè. E chiede la dote per la figlia. Il tribunale, al momento di decidere, si ritira nella camera di consiglio, ma non può, ma siccome Dio sta dappertutto, non può uscire dalla camera di consiglio e quindi perde la causa. Allora, questo è un midrash che non necessario.
Ma certo che Dio sta dappertutto. Sta dappertutto, però da 10 palmi in alto. Forse devono scegliere i giudici bassi.
Ma Maimonide poi diceva che quando leggiamo che Dio è sceso sul monte, eccetera, non va letto assolutamente così. Come...
Perché tu pensavi che era sceso proprio?
No, appunto, dico, lui dice sempre l'uomo che si innalza, e non è Dio che scende, ma è l'uomo che va verso l'alto.
C'è un'altra discussione famosa nel Talmud, che in cui si dice, partendo sempre da questi versetti, che Dio scende sul monte Sinai e dà pronuncia ai 10 comandamenti. Ma d'altra parte c'è scritto che il Signore parla dal cielo, dice, ma ha parlato dal cielo o parla del Sinai? Allora viene da Biacchivà e dice che i cieli si sono piegati come quando si rincalza il lenzuolo sul letto. Avete presente? Quando parte il letto, no? Che il lenzuolo lo rincalza. Ok? Allora il lenzuolo è il cielo, e quindi Dio sta in cielo. Ed è come se stesse sulla terra nel momento in cui il cielo si rincalza come il lenzuolo. Quindi cielo e terra. Questa discussione tra Rabbi Shmuel e Rabbi Akiva. Rabbi Shmuel dice, no, il Signore parla dal cielo e basta. Rabbi Akiva, che era misticheggiante, perché Rabbi Akiva era l'allievo di Rabbi Shmuel Bar Yochai.
Non era il maestro. Non era il maestro.
Il maestro può essere. Comunque, insomma, era, era della scuola mistica Rabbi Akiva. Rabbi Akiva dice, no, in realtà c'è questo contatto fra cielo e terra, anche se è un contatto tipo quello del suolo che rincalza il letto, senso che è qualcosa di sopra che però a un certo punto va, tocca, e lì in quel momento, nel momento del rincalzo, è avvenuta la promulgazione del decalogo. Qual era la domanda?
No, era che Dio non scende ma è l'uomo che sale.
E l'uomo sale, Dio scende e a metà strada si incontrano, questo spazio fra cielo e terra. A metà c'è.
Due cose, se posso. La prima, volevo rilanciare l'obiezione, la domanda che ho fatto all'inizio, che l'uomo medio è alto più di 10 tefachim e quindi certo, sconfina nello spazio divino. Già normalmente
se rimaniamo nella lettera del discorso, sì, un po' anche quello che diceva prima, certo, è così.
Sconfina, quindi lui è già.
Però, sì.
E l'altra...
Però, uno dovrebbe dire che il bambino non sconfina. Può essere pure non sconfina, certo.
Ma,
e con gli ascolti
diciamo che lo trovate la paura di ascoltarlo,
nel senso che sconfina, perché in effetti sconfina, perché la mente umana, in effetti la mente umana può arrivare a la mente umana percepisce il senso della divinità, ed è la mente che la percepisce. Forse Dio si incarna nella mente, non nella carne. Si inmetta, non si incarna.
L'altra cosa è che, se ho ben capito, questa discussione che è fatta, che il Signore scende ma si ferma a 10 palmi da terra, e Mosè che va a prendere il trono, ma lo prende quel pezzettino che scende. Non c'è evidenza nei testi, cioè evidenza, diciamo, non c'è.
No,
non c'è un riferimento.
C'erano, no?
E lo dicono così per far tornare il risultato, vuol dire in.
Sì, la Gemara funziona così. La Mishnah dice una certa cosa e la Gemara ne cerca la fonte. E quindi le possibilità di capire la fonte sono o scritturali, o tradizionali, una tradizione orale, oppure logiche.
Ma non c'è una fonte che dice che il Signore si è fermato 10
no.
10 palmi sopra.
No, però c'è una fonte che dice che il Signore Dio parla da sopra l'arca. Okay? Allora, se parla da sopra l'arca, e l'arca è alta 10 tefachim, e Dio sta in cielo e l'uomo sta in terra, vuol dire che 10 tefachim è la misura che divide terra da cielo, o un dominio dall'altro. Quindi per dividere la succa dalla casa deve essere alta meno 10 tefachim. Perché se è alta meno di 10 tefachim, non è diviso, non è separato. Questa è la logica.
Quando poi andava a dire, studia tutta la casistica, dice, però qui è scritto che il Signore è sceso.
No, allora
però si è fermato 10 tefachim.
Sì, allora poi
la terra, questo non c'è evidenza, non c'è evidenza di questo.
No, è vero.
Cioè, lo dicono perché sennò non torna il risultato.
Sì, no, giusto, no, interessante questo qua. Ok, allora, c'è scritto che il Signore scende in basso, no? Questo è un po' anche la risposta alla Signora. Il Signore scende in basso, e quindi lo vedi che il Signore scende in basso? Allora ti risponde, no, è sceso in basso, ma si è fermato, cioè. Puoi ipotizzare che non è scelto la signora di certo.
Scusate, ma c'è anche da dire, se non ricordo male, l'arca è fatta in un certo senso comprendendo i due cherubini che fanno l'arca.
No, i cherubini sono sopra, i cherubini stanno sopra il coperchio.
Sopra l'arca e sopra. Formano come un trono in cui il Signore,
per così dire,
si può sedere come fa un re.
Sì.
Allora praticamente se si siede sul trono va ancora più basso.
Questo non lo sappiamo, perché in realtà non si vede niente. Non è che non si vede una cosa. Mosè sentiva la voce da sopra il cappone. No? Questo è quello che dice la Torah. Da sopra il cappone.
Bisogna vedere se lui che sta sul cappone è la voce che sta. Cioè,
senti, da sopra il cappone.
Da sopra il cappone si dice lui o la voce?
No, la voce sta sopra il cappone. Mosè sente la voce che esce da sopra il cappone.
Che sta o che è?
È quello che vogliamo evitare di fare. Che se noi diciamo che la divinità rimane in cielo, non l'antropofreniamo.
Mi sembra che in queste condizioni invece si vada dritti dentro come il Signore. Perché sta qui, sta lì, eccetera, eccetera, dire che la voce si sente da lì, al posto si sente da là. Queste sono tutte situazioni, questo è certo e chiaro la mia concezione, che non può essere, perché la sente provenire da lì, certo, è un luogo mistico e come tale ha una sua fonte, ma tanto mistica e non fisica. Quindi il dire di più o di meno, ritengo l'unica spiegazione che in fondo mi ha molto pedestremente convinto, perché la succa non può essere alta meno di un metro perché sta un fetri. Punto e basta.
Ma che non è che lo dico, la pagina dopo il Talmud è
no, tutto il resto mi sembra una comprazione che non stanno, veramente. nel cielo?
No, esattamente quello che il Talmud ha cercato di dire qua. Il Talmud ha cercato di dire che questa volontà di fare questa commissione fra divino e umano non è così facile da farla, perché sono due entità separate, due domini separati, e noi le possiamo confondere.
Ma non ci si vede sta anche comodo in sottraccio?
Sì, si sta comodo. È il minimo, l'altezza minima, è l'altezza minima. L'altezza minima quando sei seduto. L'altezza minima quando sei seduto.
Ah, e poi anche sulle voci c'è da dire, perché videro voci, dice la Torah, quindi è una voce un po' speciale. Videro voci. Videro.
Più perché diciamo la stessa cosa. Cos'è che
è troppo sgodolata la parte, appunto,
scende ma si ferma,
questi qui, quelli lì, perché si riprende da lì, che quello era alta la cornice, eccetera. Non la vedo.
Quella l'alta la cornice già era la seconda parte per il
getto del cappello. La vedo troppo.
Beh, allora
è il fatto
che vabbè, accetto la provocazione, però la risposta è questa qua. Noi abbiamo fatto un discorso in cui ho cercato di dire che da questa pagina del Talmud tutto ci fa pensare che non è possibile fare una commissione fra divino e umano.
Questo è il discorso che tra.
Come siamo arrivati a fare questo discorso?
A forza di cercare di mischiarlo.
No.
L'altro. A forza di vedere cos'è la misura dell'esatta misura dell'uomo.
Siamo arrivati a questo discorso parlando di centimetri e di metri. E questo è quello che ci ha portato.
Veramente parla di cubiti, di braccia.
Sì, va bene, certo, è chiaro, parla di
cubiti. Unità di misura.
Unità di misura dell'epoca, chiaro. Però parlando di cubiti e di braccia, cercando di far tornare i conti, abbiamo fatto vedere che c'è questa separazione tra cielo e terra. Questo era il discorso. Ma non ci saremmo arrivati se non si partiva dai cubiti e dalle braccia.
Aggiungerei che soltanto per seguire tutto questo ragionamento devi fare un esercizio di cervello tale che comunque è utile.
Vabbè, non è che abbiamo fatto a cercare enigmini.
No, è molto più.
Chiama signora.
Vorrei chiedere dove si colloca la Torah. In quale spazio? Dentro l'arca con le tavole o in questo spazio di contatto?
L'ultima lezione che ho fatto qua, che era quando era la giornata della cultura, lì abbiamo studiato un passo in cui a un certo punto, nella discussione sul forno di Asnaghi, in cui a un certo punto nella discussione si sente una voce celeste. E per dare ragione a uno dei due contendenti nella disputa, questa voce celeste dice che c'ha ragione Rabbi Eliezer, che non è questo Rabbi Eliezer, qui è un altro. C'ha ragione Rabbi Eliezer, dice la voce celeste. E l'altro, Rabbi Yoshua, si alza su e dice: le voci celesti non ci interessano. Perché? Perché la Torah stessa dice: la Torah non bascia mai niente, la Torah non sta in cielo. Come non sta in cielo? Mi ha appena detto che il Signore Dio scende giù, forse la Torah stava in cielo, ma adesso sta sulla terra. E la Torah che sta sulla terra, nella Torah che noi leggiamo, c'è scritto che si segue l'opinione di maggioranza. Allora Rabbi Yeshua dice a Rabbi Eliezer, la maggioranza dei Chachamim la pensa diversamente da come la pensi tu. E quindi a noi le voci celesti non ci interessano, non ci smuovono né di qua né di là, noi stabiliamo alla fa secondo la maggioranza. Quindi la risposta alla domanda è: dove sta la Torah? La Torah stava in cielo, ma poi è scesa sulla terra e noi la leggiamo scritta nero su bianco con inchiostro sulla pergamena, e questa è la nostra Torah. E da quella Torah noi dobbiamo partire.
Sta nell'arca,
sta neanche nell'arca santa, nel nostro tempio. Quella è la Torah, quella è la Torah. Sta nello spazio umano, perché è scritta da uomo su pergamena. Il problema. Il punto è che il software che scrive la Torah ricopia il testo della Torah da una Torah già esistente, andando indietro alla generazione si arriva alla Torah che Mosè ha ricevuto per bocca, per così dire, di Hashem. La porta è il cielo, però adesso è stato. Ok.